mobilitati per difendere i beni comuni. Italia Nostra ha indetto per domani, domenica 13 maggio, la seconda giornata nazionale. Lo sguardo di Michelangelo, l'ultimo lavoro di Antonioni alla cripta di San Sepolcro. Monet e l'architettura, uno sguardo originale sul grande artista, una mostra alla National Gallery di Londra. Lasciamoci la pelle. Antonella Ortelli espone il suo lavoro nello studio che fu di Piero Manzoni. E ancora gli anni 70, quando pensavamo di cambiare il mondo. Le fotografie di Giovanna Dalmagro. Buongiorno, bentrovati ai Girasoli con arti visive e beni culturali e con me Tiziana Ricci. Ora siamo in diretta e dopo ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Avete sentito nel sommario, è la seconda edizione della giornata nazionale dei beni comuni, indetta da Italia Nostra. Ci saranno iniziative in tutta Italia per promuovere un piano nazionale per i beni minori. Dicevo, siamo alla seconda edizione. L'obiettivo è quello di sensibilizzare sull'importanza di tutelare il patrimonio culturale e paesaggistico minore. Minore non per bellezza o per valore culturale, ma perché è più trascurato. Comunque ci facciamo spiegare il senso di questa iniziativa dal presidente di Italia Nostra, Oreste Rutigliano.
Noi mobilitiamo, i nostri militanti si mobilitano autonomamente in tutta Italia, non perché gli arriva una disposizione di aprire questo, quello, no. Vogliono far conoscere dei beni agli altri cittadini, si muovono per questo, per farglieli vedere, per dire combattete insieme a noi per salvarli o dalla distruzione o dall'abbandono o dalla privatizzazione.
Allora, dottor Rutigliano, voi avete proclamato questa seconda giornata dei beni comuni di Italia Nostra per i beni minori, dite, un piano nazionale per i beni minori.
Purtroppo la politica e le finanze dello Stato non consentono di seguire con attenzione tutti i beni che sono sparsi in Italia, specialmente nelle aree interne e meno conosciute. Noi abbiamo preso sotto tutela tutto il patrimonio, ma in particolare tra i figli amati ci sono più di tutti quelli più dispersi, più lontani, più in abbandono, più dimenticati, a volte anche magici proprio perché sono nei contesti più straordinari. Quindi la giornata dei beni comuni è dedicata proprio a far conoscere e a mobilitare l'attenzione su questi siti, monumenti, luoghi, aree archeologiche ed altro. Cito volentieri il caso di, comincio con Venezia, dove si fa una visita straordinaria all'isola Lazzaretto Nuovo e all'isola Lazzaretto Vecchio. Sono due delle tante isole della laguna di Venezia in stato di abbandono, eccetera, per le quali c'è sempre la tentazione della vendita e della privatizzazione.
Quindi cercate di evitare una speculazione in pratica.
La politica vede come strada più breve quella di chiamare un privato e dire ti affido questo bene, ci sono delle costruzioni importanti, eccetera. Vedi tu di trovare il modo di restaurarle e poi magari destinarle ad albergo, a residence, ad altre cose che possono rendere, e liberami da questo peso. Questo non può essere, non è questa la politica che deve seguire l'Italia. L'Italia deve seguire la politica del bene, quando si tratta di beni patrimoniali così importanti, le isole della Laguna di Venezia, si deve battere perché rimangano a disposizione di tutti, perché siano a disposizione in ogni momento di tutti. Perché
a Matera ho visto la chiesa rupestre della Madonna di Monteverde e i suoi giardini. Tra l'altro sì. Matera l'anno prossimo sarà la capitale della cultura.
Anche in questo caso, nonostante sia la capitale della cultura, ecco che Italia Nostra scopre che questa chiesa, che è di grandissima importanza, è in abbandonata all'incuria, cioè dimenticata. I funzionari della sovrintendenza non hanno tempo, non hanno denaro, preferiscono non sapere, anzi, perché i fondi non arrivano. E allora bisogna che i militanti di Italia Nostra, perché si tratta non di volontari, che una tantum vanno ad aprire dei monumenti, si tratta di militanti che hanno nel cuore il destino di quel luogo o di quel bene, e a certo momento decidono in questa giornata particolare di chiamare i cittadini a vedere con i loro occhi, a constatare il male che si sta facendo abbandonando questa chiesa rupestre, e invitandoli a mobilitarsi per chiedere alla politica l'impegno a prenderla sotto tutela, restaurarla, conservarla nel modo migliore.
Ho capito. A Pisa, per esempio, la chiesa e il convento di San Francesco. Beh, ma in questo caso c'entra la chiesa in pratica?
La storia della responsabilità e della proprietà dei beni culturali della Chiesa è una storia antica, ma anche la Chiesa ha le prese con i problemi dello che ha lo Stato, cioè a dire non ha più le vocazioni, i monasteri si svuotano, non sanno più come gestirli, non hanno loro stessi soldi per... Ebbene, di fronte a questa enormità di beni che perdono la loro funzione originaria, ma che non dobbiamo assolutamente perdere come testimonianza, come bellezza, come architettura, noi, lo Stato, e questo è il senso della giornata, Stato deve porsi allo specchio e dire: ma io sono in grado, voglio essere in grado di tutelare il patrimonio. E se non ce la fa, come va a battere i pugni in Europa per i migranti, deve andare in Europa a dire: noi abbiamo un patrimonio che non è solo dell'Italia, ma è europeo, è del mondo.
Sì, quindi, perché poi ce n'è una concentrazione altissima qui da noi.
Esatto, perché noi, avendo questo patrimonio enorme che mettiamo a disposizione del mondo, dovremo essere in grado di fare tutto da soli? Ma è chiaro che bisogna battere i pugni per dire: badate, Europa, voi dovete aiutarci a tappare tutti i buchi, cioè tutte le nostre carenze e impossibilità di tenere in piedi, restaurare, mantenere, tutelare, valorizzare anche, infine, valorizzare nel senso che mettere nella migliore esposizione possibile,
certo,
al godimento della
restaurare
gente.
E fare le dovute manutenzioni e tutto quanto. Senta, voi però i
questo
cittadini
senso,
che invito fate ai cittadini nella giornata di domenica di andare nel vostro sito, cercare i luoghi e partecipare attivamente?
Come tutte le operazioni politiche, il coinvolgimento della gente, la convinzione, il sentire il dovere di partecipare e poi di mobilitarsi e magari di dare il proprio apporto è la funzione di questa giornata.
E poi come si tradurrà? Allora, supponiamo di andare in uno dei siti che voi indicate, e poi questo sito sarà oggetto di una denuncia, di un'azione legale, che cosa succederà?
L'azione è già in corso. Nel senso che già si è scritto al MIBAC, già si è scritto al prefetto, già si è scritto alla regione: attenzione, la chiesa di Pisa, che è esempio clamoroso e magnifico di arte gotica, la seconda chiesa del convento di San Francesco, la seconda chiesa per grandezza a Pisa, con affreschi che sono a rischio perché il tetto sta per crollare, è pericolante. Ebbene, è chiaro che ogni avvenimento viene fatto per fare clamore intorno a un problema che viene trascurato dalla politica, e la politica deve invece riaffacciarsi e farsi carico. Nello stesso tempo, queste occasioni in cui si chiama la gente a partecipare è un modo per dire: badate, Italia Nostra non è un mondo di volontariato, è un mondo di militanza.
Sì, lei l'ha sottolineato molto questo aspetto.
E
sì,
gli
sì.
Vogliamo far capire che se a volte il volontariato è pesante, è un sacrificio, eccetera, la militanza per salvare una cosa bella, una cosa che poi tutti godranno, è quasi un privilegio.
Allora, abbiamo sentito Oreste Rutigliano, che è presidente di Italia Nostra. Sono una cinquantina i siti indicati da Italia Nostra, però li trovate nel sito www.italianostra.org e lì avete l'elenco degli eventi, le zone, tutto quanto. Noi ci fermiamo un attimo a Milano, su Milano, perché all'ex Piazza d'Armi la sezione di Milano organizza un gruppo denominato Le Giardiniere, che si terrà una manifestazione, una passeggiata, una sorta di manifestazione. Intanto vi dico subito che partiranno domani alle ore 10 da via Forze Armate, angolo via della Rovere. Ma sentiamo i particolari di questa iniziativa da Umberto Vascelli Vallara, che è il vicepresidente della sezione di Milano di Italia Nostra.
Noi abbiamo sostenuto sempre nel tempo questa iniziativa delle giardiniere, anche ad esempio nel formulare tanto delle osservazioni PGT quanto una richiesta di vincolo paesaggistico.
Spieghiamo agli ascoltatori che non conoscono la zona: sono 35 ettari a bosco.
Sono misto, cioè la cosa interessante dal punto di vista del paesaggio urbano è proprio che è un insieme nosi naturalistica, possiamo chiamarla, fatta di ampie radure verdi, di boschi e soprattutto poi ha anche una connessione stretta con degli elementi architettonici storici, come ad esempio la caserma Santa Barbara, l'ospedale militare, e poi all'intorno, proprio in stretto rapporto con quest'area, ci sono anche i magazzini militari storici.
Ecco, quindi, ma voi cosa volete in quest'area? Che cosa vorreste?
Dunque, noi vorremmo intanto che si prendesse atto della qualità paesaggistica ed urbana, cioè due cose insieme, perché è in stretta connessione, è possibile metterla soprattutto in stretta connessione con altri ambiti già deputati alla tutela naturalistica, come ad esempio il Parco delle Cave, il bosco in città, il parco di Trenno, per cui potrebbe diventare un sistema verde a corredo di un ambito urbano, ma forse della stessa grande città, addirittura possiamo dire anche della città metropolitana, che permette soprattutto di avere questa possibilità dei cittadini che abitano in questa zona di fruire di un'area verde, in un ambito che fra l'altro è fortemente urbanizzato. Abbiamo anche corredato la richiesta a Roma con una foto aerea prospettica che mette bene in evidenza come quest'area sia al momento dialogante, nel senso che è un vuoto che può essere considerato competitivo con l'edificazione all'intorno.
Ecco, che cosa può succedere? Che cosa temete o che cosa cercate di arginare?
Ma noi, come abbiamo detto anche nella locandina, all'intorno c'è la città, intorno di quest'anno, noi vorremmo che gli edifici di questo intorno non entrassero in modo preminente all'interno di quest'area, ma che entrassero invece i cittadini, questo sì.
Però c'è un piano che prevede l'edificazione.
Sì, c'è un piano che prevede.
È quello il punto.
Però può essere anche, ci possono essere due possibilità. Uno, che magari il comune apporti una modifica al piano, no?
Quindi quello che chiedete è questo, una modifica al PGT.
Potrebbe essere questo. E che comunque gli interventi eventuali tengano conto della qualità di quest'area, e quindi no. Si sono visti recentemente dei progetti che mettono una specie di cornice edificata all'intorno di un'area verde, no? Questo non va bene, perché l'area verde deve essere dialogante con il contesto, non deve essere segregata.
Certo, no? Non deve essere definita. E comunque, insomma, farete questa passeggiata a partire da che ora vi trovate?
A partire dalle 10 del mattino.
Ecco, se piove cosa succede? Andate con gli ombrelli?
Certamente.
Certo, perché sono militanti, così vogliono invitare i cittadini ad essere militanti nella difesa dei beni culturali, dei beni architettonici, di queste chiese, di questi palazzi meravigliosi che vanno tutelati, restaurati e poi anche valorizzati. Allora, lo ripeto, per Milano l'appuntamento è alle 10, via Forze Armate, angolo via della Rovere, domani mattina. E se invece state in altre zone, abitate in altre zone, trovate il programma e l'indicazione dei 47 siti nel sito appunto www.italianostra.org, archivio eventi. Eccoci, a proposito di restauri, è partito un restauro finalmente, mi viene da dire, quello della cripta di San Sepolcro a Milano. È partito perché sono arrivati i soldi del comune, il restauro costerà 2 milioni, e, 1 milione lo mette il ministero, 350 arrivano dai biglietti già venduti in precedenza per altre mostre, ne mancano 650 e si spera di appunto di raccoglierli con una buona affluenza di pubblico. Allora, di che cosa si tratta? Di Michelangelo, il lavoro di Michelangelo Antonioni alla cripta del San Sepolcro a Milano. Siamo tutti immersi in un turbine di immagini frenetiche, quindi questo sguardo di Antonioni è una videoinstallazione sul Mosè di Michelangelo. Dicevo, questo sguardo è un'occasione per abbandonarsi alla contemplazione, per fermarsi, tra l'altro in questa cornice meravigliosa della cripta di San Sepolcro. È un video di 15 minuti ed è l'ultimo lavoro del regista, lo fece nel 2004, ed è l'unico in cui Antonioni appare anche come soggetto. Infatti si vede, probabilmente una controfigura perché lui era malato, e però si vede quest'uomo che entra nella chiesa, le mani tremanti che toccano e sfiorano lo splendore della scultura imponente del Mosè nella luce della Basilica di San Pietro in Vincoli a Roma, dove appunto la scultura è ospitata. Dicevo, la cornice è stupenda perché è l'atmosfera intensa della cripta di San Sepolcro, che deve datare intorno al 1200 se non sbaglio, veramente molto bella. E quindi c'è l'incontro tra l'antico, tra il Mosè e la cripta, e il contemporaneo, che è lo sguardo di Antonioni, come era stato anche per i video di Bill Viola che erano ospitati sempre in questo luogo. Giuseppe Frangi è il curatore.
È un'opera meravigliosa in questa cornice così anche spirituale, no? È un posto assolutamente eccezionale. Tu sottolineavi l'importanza di questo rapporto tra il contemporaneo e l'antico.
È un po' in continuità con i video di Bill Viola che erano stati esposti qui, quindi questi video di più grande videoartista oggi vivente, che si è nutrito dell'americano, ma che si è nutrito di grandi immagini del passato, soprattutto dell'arte italiana del 400 fiorentino. E quindi, avendo visto quell'esperienza, avendo visto come un luogo così si adattasse bene a vedere come sguardi contemporanei entrano dentro strutture visive del passato, ho detto, ma perché non per continuare in questo percorso? Io avevo appunto in mente, perché l'ho sempre amato, questo video di Antonioni su Michelangelo, che è un video che purtroppo, insomma, si è visto troppo poco capito nella sua bellezza e anche nella sua eccezionalità, perché in fondo è l'unica volta che Antonioni accetta di mettersi sotto i riflettori, di essere lui attore, di entrare in scena. È l'ultima cosa che lui gira, una sorta di testamento. C'è un tremore nel modo con cui lui si approccia a Michelangelo, che è veramente emozionante, dove si vede che lui, che si chiama Michelangelo, va a fare un omaggio al più grande Michelangelo che sia mai esistito. Adesso non so se la mamma ne avesse scelto il nome Michelangelo, perché su questa base qui non si può sapere, però diciamo che sicuramente è un nome che l'aveva in qualche modo segnato per tutta la vita, quindi che alla fine della vita lui renda questo omaggio al suo grande omonimo, e poi che gli dia questo titolo, che è un titolo ambiguo, no? Perché lo sguardo di Michelangelo, che è lo sguardo suo, che è fondamentale, perché noi vediamo lo sguardo di Antonioni verso, ma è anche lo sguardo di Michelangelo verso Antonioni, quindi è uno sguardo reciproco.
Dicevi una scultura che per lui era particolarmente importante, ci andava anche prima di questo, di sì, fare sì, questo
sì,
lavoro.
Sì, è una scultura, perché Enrico Antonioni racconta che spesso lui voleva essere, quando appunto non riusciva più a camminare, però voleva essere portato in San Pietro in Vincoli a vedere questa scultura, che anche probabilmente era la più abbordabile tra
gli scultori. Si vede che gli dava delle emozioni particolarmente forti.
E parte che appunto oggettivamente è uno dei grandi capolavori della storia della scultura, quindi al di là del catalogo di Michelangelo, quindi poi di un'emozione, di una forza, soprattutto lo sguardo di Mosè, a cui lui aggiunge anche lo sguardo di Giulio II, che si vede poco, però evidentemente l'ha colpito perché è un po' in alto Giulio II, quindi lo si percepisce poco, però diciamo che lo sguardo che trasmettono queste due sculture è qualcosa che gli è rimasto poi dentro nei suoi occhi, ecco.
Allora, tra l'altro
è anche un'iniziativa come quella di Bill Viola che permette di far diventare concreto il progetto di restauro di questa bellissima cripta.
Ma infatti, cioè, tutto nasce anche un po' dalla necessità di come dire, diciamo che è un polo d'attrazione straordinario questo, cioè perché le persone arrivano, perché sono attratte dalla magia di questo luogo, anche dal fatto di, probabilmente si percepisce che questo è il centro di Milano, come diceva Leonardo, no? Leonardo disse che è il mezzo di Milano, questo aveva capito che qui passava l'incrocio tra Cardo e Decumano, che semplicemente disegna la mappa, cioè lui la pianta della cripta, no? Fa un disegno con la pianta della cripta e del 1100, cioè l'origine della cripta è 1100, poi dopo sono stati tanti interventi architettonici, però disegna la pianta della cripta e soprattutto disegnando la straordinaria cartina di Milano, quella Milano a volo d'uccello, nel centro dice nel mezzo c'è la cripta.
Il
cuore è questo, avendo capito che qui passava l'incrocio tra Cardo e Decumano nella Milano romana.
Allora, è veramente un luogo di contemplazione dove sembra che si fermi il tempo, e Antonioni ci porta in questa dimensione che anche secondo me è molto spirituale. Allora, si può vedere fino al 15 di settembre, quindi c'è tempo, tra l'altro gli orari sono serali, dalle 17 alle 22, ed è alla cripta di San Sepolcro. Si entra da piazza San Sepolcro sul lato destro della chiesa. L'ingresso costa 10 euro, ma è gratuito per i bambini accompagnati. Ecco, come dicevo all'inizio, grazie ai soldi che sono arrivati dal ministero, in parte dai biglietti venduti in precedenza, è partito il restauro di questa cripta meravigliosa. Durerà probabilmente un anno, speriamo che arrivino altri soldi e quindi verrà completato come si deve. E poi un altro elemento bello è che dopo settembre, quindi alla fine della mostra qui a San Sepolcro, questo video, questo bellissimo lavoro di Michelangelo Antonioni verrà proposto nelle periferie, e questo ci piace perché porta la bellezza e la qualità nelle zone periferiche. Ascolto dei Girasoli a Radio Popolare, e adesso vi porto a Londra, sì, perché la National Gallery ospita fino alla fine di luglio, quindi prendete nota nella vostra agenda che non si sa mai, la National Gallery ospita una mostra che pare molto bella, Claude Monet e l'architettura, sembra molto bella, almeno questo è il parere di Fiorella Minervino.
È una mostra bellissima a mio parere, ma anche molto diversa dal solito. Certo, vedere Monet è sempre un tale piacere, una poesia e tutto, ma qui c'è un taglio completamente diverso. Intanto ci sono opere bellissime, 77 sono circa, per cui tantissime arrivano da tutto il mondo, ma c'è quest'idea che lui, che è stato praticamente l'inventore dell'impressionismo con l'impression sulle Levant, nasce l'impressionismo nel 72, ecco, lui per 50 anni della sua vita, praticamente dagli anni 60 fino al 1912, ha sempre lavorato guardando all'architettura nell'ambiente, cioè non solo come si pensa all'impressione, allo sfaldamento delle forme per la luce, per l'atmosfera, per l'acqua e così, ma proprio questa, l'inserimento dell'opera dell'uomo che è importante, come quello della natura. Spesso difatti dice la cattedrale di Rouen è come una scogliera, cioè c'è questa attenzione, e quindi è diviso in, si entra in questa sala, queste sale al piano di sotto, e si entra subito nella prima parte, dove dagli anni 60 ci sono i paesaggi dell'Olanda, i paesaggi della Francia, ma sempre con un ponte, ma anche Parigi, e sempre questa attenzione per i ponti, per le stazioni, cioè è molto attento anche a tutto ciò che è modernità. Non gli dispiacevano appunto, né i vapori né nulla. Quando si occupa di Londra, che sono, le visioni di Londra sono sublimi, addirittura del Parlamento, c'è, dice, Londra senza la nebbia sarebbe un'altra cosa. Quindi c'è sempre questo guardare a ogni attimo atmosferico, a ogni ora, a ogni momento. Guardare però l'opera dell'uomo, che può essere anche la casa di campagna, può essere il paesino, può essere, però ci sono delle serie che sono assolutamente strepitose.
Beh, per esempio anche Venezia, Fiorella.
Appunto, no, no, la parte finale è la più bella, quello che stavo dicendo, perché prima c'è tutta questa, le serie sono, noi tra l'altro non avevamo visto nella bella mostra che c'era stata alla Baieler sulle serie, c'erano, non c'erano alcune serie, la cattedrale di Rouen non c'era perché stavano preparando questa mostra, probabilmente non le hanno prestate per quello. Comunque l'ultima, diciamo l'ultima sala è un tale incanto, perché quando arrivi, scendi dalle scale, ti trovi subito davanti questa sala che credi che sia la prima e rimani incantata, perché è come un perdersi tra queste atmosfere, tra questi edifici, queste cose bellissime. In realtà poi intanto smitizza un'altra cosa, che Monet fosse un pittore del momento, della, essendo lavorando nella natura, praticamente che fosse un pittore veloce, così con l'impressione sfatta, eccetera. No, in realtà era molto puntiglioso e molto attento. E, per esempio, quando si occupa della cattedrale di Rouen, che è l'icona dell'architettura medievale francese, per cui va a toccare una cosa, sta a Rouen mi pare per 2-3 anni negli anni 90, e addirittura va in case diverse per avere un'ottica diversa, per avere l'attenzione,
in pratica la riprende in orari diversi, con luci diverse,
non
da diversi
sola,
punti
ma
di vista.
Addirittura pensa che la fa direttamente, cioè circa, ne ha fatte una trentina, ma metteva 8-9 tele a fianco e tutta la giornata stava a continuare a tenere ogni attimo, tanto è vero che puoi addirittura capire a che ora, a che minuto l'ha fatto, se sai le condizioni meteorologiche del tempo, perché era come un'ossessione. Poi tornava a Giverny, dove lui ha fatto le sue architetture con i ponti, con le meraviglie per i fiori, e tornava ed era ossessionato, diceva: io sono come un prigioniero che deve continuare a rifare questa cattedrale. Quanto riguarda appunto la serie di Londra, che sono bellissime, ce n'è anche lì, la House of Parliament, che si sfalda, diventa puro pulviscolo.
Allora, queste le impressioni di Fiorella Minervino, la prima mostra dedicata al rapporto dell'artista con l'architettura. Sono oltre 70 i dipinti di Monet, l'architettura, la National Gallery, che ripercorre la lunga carriera del maestro francese, dagli inizi alla metà della decade che va dal 1860 al 70, fino all'esposizione pubblica dei suoi dipinti a Venezia nel 1912. Eccoci qui, adesso lasciamoci la pelle, è il titolo della mostra personale di Antonella Ortelli verso Luca Quartana, un altro artista con cui lei ha lavorato una vita, e con la partecipazione straordinaria della signorina Tina. In un luogo assolutamente speciale, lo studio Zecchillo, di Graziano Zecchillo, un famoso e bravissimo baritono, che era anche l'ex studio di Piero Manzoni, in via Fiori Chiari al 16 a Brera. Un po' di reverenza, perché qui siamo in un luogo che era lo studio di Manzoni, Antonella Ortelli.
Ciao Tiziana. Sì, questo è l'ultimo studio di Piero Manzoni, il posto anche dove poi lui è morto e dove ha lavorato, insomma.
Quindi un posto affascinante.
Sì, un posto nella vecchia Milano, nella zona di Brera, ancora in un bellissimo cortile. Qui è rimasta ancora una parete appunto dell'epoca, del periodo di Piero. Piero Manzoni.
Allora, Lasciamoci la pelle è il titolo della tua mostra, che finalmente ritorni dopo un po' di tempo, no?
Sì, in realtà io sono imprestata a Milano, però insomma era un po'.
No, mi riferivo alle mostre, sì. All'esposizione.
Sì, ho continuato a lavorare, ma non a momenti pubblici e di esposizione, in realtà era un po' di tempo, insomma.
Partiamo dal titolo.
Va bene.
Da dove viene?
Il titolo viene da questi lavori, appunto, che sono dei disegni fatti su delle pelli pergamene di capra, e mi piaceva poi questo senso anche ironico, insomma, di ironia, in cui c'è questo lasciarsi la pelle, che lasciamoci la pelle come per dire arriviamo appunto a toccarci, a sentire, arriviamo alla pelle proprio, però in modo ironico, lasciandocela per poter sentire, per poter percepire lo spazio e quello che c'è intorno.
Quindi lasciamoci la pelle potrebbe sembrare una cosa drammatica, no? Perché uno pensa al rischio che ha corso e che poteva insomma andare malissimo. E invece qui ha un altro significato.
Sì, noi abbiamo
di relazione
e anche di lasciarla, anche all'altra persona, di lasciare la pelle, lasciarla a sé, e anche un modo ironico, perché appunto qui anche un artista ci ha lasciato alla pelle, però di metterla appunto con questa ironia giocosa, non vedendola in modo drammatico, ma proprio in una dimensione di percezione, di contatto,
di relazione,
sì.
E qui c'è anche una relazione con Luca Quartana, l'artista con cui tu hai lavorato una vita, giusto?
Sì, lavorate con cui, insieme, sì, lavoriamo,
siete amici.
Sì, ci conosciamo ormai da 30 anni, e c'è questa presenza sonora, questo verso sonoro di Luca, in cui appunto ha pensato, vedendo appunto questi miei disegni, queste pelli, che una presenza poteva essere proprio questa di sottofondo sonoro, un po' come era stato la presenza del mio lavoro del profumo alla sua mostra Addio che aveva fatto l'anno scorso.
Questa
profumo
senza
di rosa che avevo messo appunto in una esposizione alla Casa degli Artisti, sempre qui in Garibaldi, fine anni 80.
Quindi delle dimensioni percettive.
Esatto.
Allora l'olfatto, in questo caso l'udito, sì. La sonorità.
E questo
perché?
Proprio per questa dimensione del percepire lo spazio nella sua totalità, che non è solo la vista, ma è il tatto, il corpo. Noi siamo immersi nello spazio, siamo noi stessi spazio e materia, e siamo quindi sensibili e percepiamo attraverso anche la pelle, anche il nostro
corpo. A proposito di pelle, tranquillizziamo gli animalisti, che sappiamo essere numerosi all'ascolto di Radio Popolare. Da dove vengono queste pelli?
Le pelli sono pelli di capra. Normalmente le pelli che noi utilizziamo ci derivano come scarti dell'industria alimentare, quindi tutta quella pelle che noi vediamo in giro è ciò che rimane dopo la macellazione per l'utilizzo alimentare che noi facciamo. So che può essere un impatto magari a volte cruento, però a me interessava uscire, cioè mi sono avvicinata alla pelle, nonostante appunto io non amo particolarmente la carne, ne mangio anche poca e non ho nessuna avversione per vegetariani o animalisti, però proprio perché sentivo la materia più vicina a me, e sentivo anche che questa dimensione non del foglio, che non era il foglio ma era proprio una superficie che ha vissuto e vive ancora, perché è un materiale ancora vivo, anche se tolto appunto dall'animale, però ha in sé ancora una sua continua modificazione, perché si possibilità di modificarsi.
È organico insomma. Ovviamente non si può descrivere un'opera per radio. Diamo però delle suggestioni. Questi disegni di che cosa raccontano?
Sono quel lavoro intorno, io li chiamo appunto a questa linea, a questo disegno che ci circonda in ogni momento, cioè sono pezzi che sono stati fermati in questi frammenti di pelli, che però sono, diciamo, la continuazione e l'estensione di un'altra mostra che avevo fatto Rilieva, in cui avevo riportato un disegno sul soffitto, sul pavimento e sulle pareti della galleria Bordone, in cui c'era questa idea proprio che solo perché c'è una fine del supporto che una linea si ferma, ma in realtà noi siamo circondati da linee, basta che noi ci guardiamo e abbiamo il nostro perimetro, abbiamo il nostro contorno, gli oggetti. E questo senso anche ironico, noi l'abbiamo anche voluto ironico e anche percettivo in tutti i sensi, abbiamo anche pensato poi di acuirlo anche, non so, invitando anche la signorina Tina, che è un altro personaggio che in modo ironico si avvicinerà e girerà intorno.
Allora, la signorina Tina è un personaggio creato da Serenella Converti, che ha partecipato all'apertura, all'inaugurazione della mostra e che questa mattina entrerà con Antonella Ortelli anche nel carcere di San Vittore, dove l'Antonella Ortelli insieme a Luca Quartana da anni stanno lavorando al femminile nel carcere di San Vittore col progetto Casina, un progetto che anche Radio Popolare aveva seguito e su cui torneremo. Intanto vi ricordo dunque che la mostra di Antonella Ortelli, Lasciamoci la pelle, ospitata all'ex studio di Piero Manzoni in via Fiorichiara il 16, si può vedere fino al 24 di maggio. Vi dicevo anche che questo luogo, questo studio in questo cortile meraviglioso di Brera, è stato anche lo studio di Zecchillo, di Graziano Zecchillo, che era un bravissimo baritono. Faccio sentire un frammento di Mamì.
Serum in quater colpa tua, per Rudolfe il gaine peni, quater amis, quater mannat, venis insieme compa indicat. En fa la guerra in Albania, pesci montagna a Ciabairat, neger tu des de la vermar. Mi fa paura, tu ma pensar, te manca ta in una imbuscada, gli è pesciat e la fusilada. Mamì, 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 40 di 40 d'or, a San Vittore c'ha fai bon, dormi de cal, vien de malon. Mamì, mamì.
E lasciamo Giuseppe Zecchillo perché ancora vi voglio parlare, prima di chiudere la trasmissione, di una mostra fotografica, Milano anni 70, quando pensavamo di cambiare il mondo. Sono le fotografie di Giovanna Dalmagro, ospitate alla Galleria Il Milione in via Maroncelli al 7 fino all'8 di giugno. Con la fotografa siamo andate in galleria. Giovanna Dalmagro davanti alle sue fotografie scattate negli anni 70
e tutto quello che succedeva.
Qui dico per gli ascoltatori, vediamo Piazza Duomo con un grande assembramento.
Un po' però che si chiama ambiente sociale, cioè quello che succedeva, c'erano molti scioperi, molte proteste, e festa dell'unità in grande stile, eccetera. E quindi questa è nella prima sezione. Poi nel frattempo arrivarono anche gli intillimani e crearono anche loro una...
C'erano le feste di Democrazia Proletaria.
Esatto, tutte queste feste popolari.
Fermiamoci un attimo, tu ti ricordi qui dove eri?
Certo, e questo era il palazzetto dello sport e c'erano più di 12.000 spettatori. Questo concerto alla sera era stata una cosa memorabile. 1976. Ecco, la seconda sezione è la strada, il teatro e il nuovo.
Questo è Federico Fellini, Andy Warhol,
Vittoria Chaplin, Milva nell'Opera da Tre Soldi al Piccolo Teatro.
Questa chi è? La scandalosa?
È uno spettacolo, questo è Andy Warhol e fece uno spettacolo teatrale, non mi ricordo questo luogo, e lui era presente, ha partecipato a questa cosa. Questo è Sastre. Dario Fo alla Palazzina Liberty.
Dario Fo alla Palazzina Liberty era una cosa mitica,
qui con Franca Rame,
che aveva ancora i capelli neri, notiamo. E tu come lavoravi?
come lavoravi
per delle riviste?
No, non ancora, nel senso io...
Tu eri una ragazza che andava in giro a fotografare.
Esatto, io seguivo quello che succedeva, mi interessava, questi personaggi erano nuovi per tutti noi, quindi quando c'erano delle cose si cercava di andare. Ecco, poi ci sarà anche Alberto Prina che... ha scritto i testi e mi ha aiutato a preparare la mostra, col quale appunto abbiamo questa amicizia da 50 anni, per cui eravamo un gruppo di amici che avevano fatto la scuola d'arte al Castello eccetera, e ci si muoveva a gruppi, no? Per cui
tu Giovanna perché hai scelto la fotografia, che so che appunto hai studiato anche pittura?
Io ho studiato pittura, ho sempre disegnato e dipinto da quando ero piccola, però poi un giorno mi sono accorta che non avevo in mente delle cose tipo De Chirico, però non mi venivano, e ho smesso e ho lasciato lì, non sono passata. E poi sono andata a prendere una mia amica per andare a spasso, e lei era in camera oscura, mi ha detto: ah, vieni dentro che finisco di stampare. Sono entrata in camera oscura, ho visto la foto che saliva eccetera, e quindi sono perso la testa. Da quel momento la mia passione è stata la camera oscura prima della fotografia.
Le foto sono davvero affascinanti, alla Galleria Il Milione, ma ci torneremo magari nei prossimi giorni. È una mostra che si può vedere fino all'8 di giugno, questa di Giovanna Dalmagro, Milano anni 70, quando pensavamo di cambiare il mondo, con le fotografie degli Tillimani, di Franco Vaccari, Gillo Dorfres, Dario Fo, John Cage, Marina Abramovic, oltre che anche le manifestazioni, come avete sentito, i cambiamenti sociali di quei giorni. Dunque, io sono in chiusura, ma volevo darvi la notizia che oggi e domani Milano ospita Milano Graphic Art, due giorni dedicati alla grafica d'arte, tra esposizioni, laboratori, dimostrazioni, incontri in studi d'artista. Allora, se siete interessati, trovate tutte il programma, lo trovate in www.milanograficart.com, quindi nel sito, e potete, per prenotarvi alle visite o ai laboratori, mandare una mail a info@milanograficart.com. Poi in chiusura vi segnalo la mostra L'Italia di Magnum, da Cartier-Bresson a Paolo Pellegrini, una bella mostra al Museo Diocesano. Questa si può vedere fino al 22 di luglio. E ancora, ah beh, questa è Udine, però ve lo segnalo perché è interessante. Giuseppe Stampone, artista italiano tra i più interessanti della sua generazione, sarà il protagonista dell'edizione 2018 di Rev East Village Artist Residency. È un progetto che verrà presentato oggi pomeriggio alle 15 a Udine, al Festival Vicino Lontano, è il premio Terzani, alla chiesa di San Francesco di Udine. I Girasoli termina qui, io vi do un caro saluto e ci risentiamo sabato prossimo. Saremo in forma un po' più ridotta perché, come sapete, è in programma la manifestazione dei Sentinelli, e quindi noi la seguiremo, l'abbiamo promossa, ci partecipiamo, e quindi i Girasoli saranno un po' più ridotti, saranno small. Ci vediamo e ci sentiamo. Ciao a tutti.